Allora, questa notte ho potuto constatare che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro le potestà dell'aria, e cioè le zanzare. Stanotte non solo il caldo non mi ha fatto dormire, ma c'era anche una zanzara che girava nella stanza, poi non trovavo né la racchetta, bella invenzione quella, che piacere quando senti scrocchiare, senti le... c'è un gusto particolare, e non trovavo neanche il dopo puntura per alleviare un po' il prurito. È stata una tortura questa notte. Comunque eccoci qua, per la grazia del Signore siamo vivi, ancora vivi. E vogliamo aprire le nostre Bibbie ad Atti, siamo arrivati ad Atti, capitolo 15. Vogliamo leggere dal verso 1. Verso 1 a verso 5. Se c'è una voce presente, sveglia. Oh, grazie. Grazie.
Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, preciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circoncidervi e comandar loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Ed essendo nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero.
Ok, grazie, era fino al versetto 5, però non ci ha fatto male anche andare oltre, così comprendiamo anche il contesto. Non so se ci avete fatto caso, ma quando andiamo in qualche posto, andiamo in un ristorante, difficilmente si ordinano due cose uguali. Difficilmente. Ieri sera siamo andati in pizzeria con Daniele, Tiziana e mia moglie, e tutti e quattro abbiamo ordinato quattro pizze diverse. E così per quanto riguarda le bevande, per quanto riguarda anche l'antipasto, quattro antipasti diversi. Anzi, erano tre perché uno non l'ha preso, si è mangiato il mio. E poi ci siamo fermati là, perché altrimenti la cosa continuava. Siamo diversi, abbiamo gusti diversi, abbiamo pensieri diversi su tante tante cose. La stessa cosa appunto accade per la musica, abbiamo gusti diversi musicali. Per l'auto, ognuno sceglie la propria auto in base, sì, all'economia, ai soldi che uno ha, ma anche al modello, le prestazioni e quant'altro. La casa, ma anche le cose più piccole, come lo shampoo, che è diverso, il profumo dopo barba che noi uomini mettiamo, ognuno di noi ha il suo preferito. Le caramelle, insomma, tutti noi abbiamo gusti, abbiamo pareri diversi. Siamo così. Poi, per non parlare, quando si va in vacanza, quando si va in vacanza con gli amici, quell'amicizia dura solo per quella vacanza, si ritorna nemici, perché uno vuole andare da una parte, uno vuole andare da una parte, un altro vuole andare in un'altra, e quindi si litiga e alla fine non si è più amici. Siamo diversi, non possiamo farci niente, nel nostro DNA la pensiamo diversamente. Per molte cose, fa parte della nostra natura umana. Non so se ce l'abbiamo sempre avuta anche prima della caduta, o intendevo dire del peccato da Modeva, o dopo, non lo so se è venuta dopo, comunque siamo diversi. Sembra così difficile vivere insieme con persone che la pensano diversamente. Beh, finché si tratta di pizzeria, di gusti, poco male, di gelati, poco male, questo va bene. Ma quando si parla della Chiesa, quando ci sono delle preferenze nella Chiesa, le cose cambiano un pochettino e possono diventare anche pericolose. Io a volte nella Chiesa, proprio per questa diversità, proprio perché noi siamo diversi, uno la pensa in un modo diverso dall'altro, ci sono gioie, ma ci sono soprattutto dolori, sofferenza, amarezza, perché non si fanno le cose che uno vorrebbe fare. Bisogna fare le cose come vogliono gli altri. Stamattina vedremo tre punti, ho diviso questo messaggio in tre punti, i problemi della Chiesa, la soluzione, le soluzioni della Chiesa e le gioie della Chiesa. E vediamo il primo punto, i problemi nella Chiesa. Appunto, anche nella Chiesa possono esserci delle preferenze, dei gusti, dei punti di vista diversi per diverse cose. Nel capitolo 15 di Atti ci troviamo davanti a una situazione a dir poco esplosiva. Perché? Perché dico questo? Paolo e Barnaba, vogliamo vedere un po' il contesto, Paolo e Barnaba erano appena tornati dal loro primo viaggio, il cosiddetto primo viaggio missionario. Ne faranno altri tre, l'ultimo si concluderà a Roma, ma in questo primo viaggio missionario Paolo e Barnaba ritornano ad Antiochia e raccontano quello che era successo alla chiesa di Antiochia che l'aveva mandati. E vediamo qua, leggiamo il contesto. Giunti là in Antiochia, e sto leggendo il capitolo 14, la fine del capitolo 14, per poi entrare nel capitolo 15, giunti là e riunita la chiesa, riferirono chi? Paolo e Barnaba, erano loro che erano andati in missione, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro. E come aveva aperto la porta della fede agli stranieri. Quindi immaginiamo questo racconto in un contesto di gioia, perché erano mandati per questo scopo, e Paolo e Barnaba raccontano come questo effettivamente era avvenuto, come i barbari, come quelli che non erano giudei, come quelli che erano pagani, venivano salvati. È qualcosa molto bella. E vediamo questo viaggio che hanno fatto, il fratello Gabriel la settimana scorsa ci ha illustrato a parole, ma vediamo questo viaggio che ha fatto Paolo. Ecco, loro sono partiti da Antiochia e poi tutta la linea verde, ecco, sono andati a Salamina, poi a Cipro, poi sono andati ad Attalia, Perga, sono saliti ad Antiochia di Siria, Iconio, e poi sono tornati indietro, vedete, confermando i gruppi che avevano fatto, e poi tornano in Antiochia. Questo è stato il loro primo viaggio missionario, molto breve rispetto a tanti altri, ma comunque era pieno di gioia e di risultati, perché la gente effettivamente si convertiva. La predicazione aveva dato dei frutti, e a parte qualche sporadica persecuzione, qualche sporadico contrasto con qualcuno, dobbiamo ritenere che questa prima missione di Paolo e Barnaba fu un successo. Alcune chiese, come quella di Antiochia, erano cresciute velocemente, addirittura avevano mandato Paolo e Barnaba, altre si stavano un po' sviluppando, come appunto queste che Paolo è andato a visitare, Antiochia di Pisidia, Listra, Derbe, eccetera, eccetera, si stavano sviluppando. Mancavano le linee guida, e ricordo ancora una volta che stiamo in una fase di transizione, si sta passando da un sistema prettamente giudaico in cui vigevano le leggi giudaiche. Stamattina Gianni ci ha un po' ricordato questa, lo ripeteremo, mi hai preso metà del messaggio stamattina, comunque ti perdono, il Signore ha guidato evidentemente, però appunto c'era questa radicalizzazione nella cultura giudaica, e era difficile, era un periodo di transizione. L'entusiasmo della Chiesa però durò pochissimo, perché alcuni venuti da Gerusalemme, alcune persone che erano credenti, entrarono in questa chiesa e dopo aver ascoltato quello che Paolo e Barnaba stavano lì, hanno ascoltato, dopo quello che Paolo e Barnaba hanno detto, questi uomini non erano d'accordo su una cosa. E leggiamo il versetto 15, versetto 1, capitolo 15, versetto 1, ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Questa cosa ha raggelato l'atmosfera che c'era in quella chiesa. Si stava esultando per i risultati che i pagani si erano convertiti a Cristo, arrivano questi e sentenziano questa cosa. Se non siete circoncisi, non potete essere salvati. Ma perché questi giudei insistevano tanto sulla circoncisione? Perché erano così legati a questa tradizione? Appunto di tirarla fuori adesso, anche in questi casi in cui i pagani si convertivano. Erano dei guastafeste, erano degli ottusi, dei fissati, non lo so. Ma dobbiamo un po' entrare, calarci un po' nei panni di questi uomini che richiedevano questi riti. Forse per capire meglio quanto forte era questo legame con la circoncisione, dobbiamo tornare un po' indietro, quando Dio ha dato questo ordinamento, ha dato questo comando. E allora mi aiuterò con una voce fuori campo per rendere ancora la cosa più solenne. Immaginiamo, caliamoci proprio nei panni di questi ebrei che avevano ricevuto dai loro padri questa tradizione, che i loro padri avevano ricevuto dai loro padri e poi dai loro padri, fino ad arrivare ad Abramo. Allora vogliamo ascoltare?
Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne, e sarò il loro Dio. Poi Dio disse ad Abramo, quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso. Sarete circoncisi. Questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni, ogni maschio sarà circonciso tra voi, di generazione in generazione, tanto quello nato in casa quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza.
Chi volesse rileggere questo passo è in Genesi capitolo 17, dal verso 7 al verso 12. Io non so se riusciamo proprio a calarci nella solennità di questo comandamento che il Signore ha dato a Abramo. Notate i verbi, notate le parole. Fermerò il mio patto fra me e te. Sarà un patto perpetuo. Perpetuo vuol dire che non finirà mai. tra me e voi, questo sarà un segno del patto. Quindi alla circoncisione era legata una relazione così importante, così forte. Ed è per questo che appunto il giudeo era così osservante, così attento e voleva che ancora la circoncisione venisse praticata. Loro non stavano chiedendo qualcosa di assurdo, non era una cosa antibiblica, come diremo oggi. Stavano chiedendo qualcosa che Dio ha chiesto, che Dio ha ordinato. Loro non stavano nell'errore. Non avevano detto qualcosa di assurdo, preso da chissà quale libro, dalla parola di Dio. Ogni genitore ebreo portava il suo bambino l'ottavo giorno preciso, e apro una parentesi qua, la chiudo subito, l'ottavo giorno, gli scienziati hanno scoperto che la coagulazione del sangue è la più rapida nella vita di un uomo, l'ottavo giorno. Ebbene, ogni famiglia portava l'ottavo giorno il proprio figlio al Tempio per fare la circoncisione. Era una cosa molto importante, era una festa, ma era anche un impegno per tutta la vita dell'ebreo che veniva circonciso, perché era un segno indelebile, non si poteva più cancellare, era un impegno, era un'appartenenza al popolo di Dio. Capite, comprendete ora perché questi ebrei, questi giudaizzanti, chiamiamoli così, ci tenevano molto, erano deboli su questo punto, perché pensavano che non osservando questo rito della circoncisione si venisse un po' contro la legge di Dio, si contravvenisse ai comandamenti di Dio. Per il sistema religioso ebraico era così importante la circoncisione che addirittura sopra il Tempio a Gerusalemme c'era scritto in grandi caratteri d'oro. Caratteri d'oro: non è permesso l'ingresso alle persone non circoncise. Non è permesso l'ingresso alle persone circoncise, in oro. Possiamo allora comprendere questo punto di vista che avevano questi uomini. E anche Gesù stesso era stato sottoposto alla circoncisione. L'ottavo giorno Maria e Giuseppe portarono Gesù a fare la circoncisione al Tempio. Quindi cosa dire? Cosa dire? Non dobbiamo assolutamente meravigliarci se questi uomini a questo punto della storia erano così ossessionati dall'osservanza di questo rito. La loro coscienza era molto debole su questo punto e per loro appunto non adempiere a questo rito significava disubbidire a Dio. Il problema ormai era scoppiato e la Chiesa adesso stava soffrendo e doveva affrontarlo. Veniamo al secondo punto. I problemi nella Chiesa, le soluzioni nella Chiesa. Vogliamo leggere i versetti successivi? Ed essendo nata una non piccola discussione e controversia fra Paolo e Barnaba e costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba ed alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli e anziani per trattare questa questione. Poi salto al versetto 4, il versetto 3 lo riprenderò dopo al terzo punto, poi giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Versetto 5, ma alcuni della setta dei farisei, ancora una volta, anche qui troviamo dei farisei, alcuni che erano farisei, ma si sono convertiti, infatti lo specifica qua, ed erano diventati credenti, quindi cristiani, si alzarono dicendo, bisogna circonciderli e comandar loro di osservare la legge di Mosè, non solo la circoncisione, ma anche osservare i comandamenti di Mosè. Questo per essere salvati. Il problema aveva portato a una grande discussione nella chiesa di Antiochia. Le parole usate qui al versetto 2, non una piccola dissensione e controversia, descrivono la portata drammatica nell'originale greco dà proprio questo senso di drammaticità, di coinvolgimento e sconvolgimento emotivo con cui viene affrontato questo problema. Una vera e bella discussione, molto forte, molto accesa tra Paolo, Barnaba e questi giudaizzanti. Questa discussione era seria, era violenta, ma senza scadere nel peccato o nell'offesa. La forte determinazione di Paolo e Barnaba su questo argomento era così forte e non era negoziabile per nessun motivo. Il principio biblico molto chiaro e molto basilare è che si è salvati per grazia senza le opere della legge. Infatti troviamo questo in Efesini, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E poi aggiunge, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Quindi le opere della legge, la circoncisione, tutte quelle cose che c'erano secondo la legge non erano adeguate, non erano sufficienti. Solo Cristo Gesù poteva salvare. È strano, perché proprio Paolo, lui che poco, qualche anno prima, 16 anni prima, non so quanto tempo, lo stesso Paolo, precedentemente la sua conversione, andava a cercare i cristiani costringendoli a diventare giudei, adesso lui fa proprio il contrario. Lui sta lottando con tutte le sue forze, senza le armi questa volta, per fortuna, per convincere che la legge di Mosè non serviva per la salvezza. Si sono proprio rivoltate le parti. Lui che prima combatteva in favore di Mosè, adesso deve combattere, non dico contro Mosè perché non è giusto neanche questo dire così, ma comunque le leggi di Mosè per la salvezza. Paolo non era un bigotto, Paolo non era uno irragionevole, un fanatico religioso come ci sono tanti oggi che vanno a tagliare le teste a destra e a manca. Paolo anzi dimostra nelle sue lettere al contrario però di quello che si pensa, una tolleranza, la sua infinita pazienza. Per esempio, lo troviamo in questo versetto, in Romani, capitolo 14, l'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio. Quindi vediamo questa tolleranza nella pratica, nella vita della Chiesa. No? Non era proprio fissato, fanatico, no, bisogna fare sta così e basta. Ma lui dà questa tolleranza. Ma riguardo alla salvezza, Paolo è irremovibile. La salvezza non ci sono, con la salvezza non ci sono né ma e né e forse, non c'è tolleranza, la salvezza è solo in Cristo Gesù. È triste, fratelli, vedere come oggi la Chiesa romana, la Chiesa cattolica romana, mette a fianco a Cristo le opere. Non sono bastate tutte queste lotte, queste discussioni che Paolo e Barnaba hanno fatto, ma la Chiesa Cattolica mette accanto a Cristo le opere, mette accanto a Cristo i sacramenti, devi fare tutti i sacramenti per essere salvato, mette accanto a Cristo per la salvezza Maria, corredentrice per la salvezza. E immagino se oggi Paolo scendesse a San Pietro stamattina e vedere tutto quello che è stato stravolto dal comandamento del Signore, come avrebbe reagito? Altro che discussione accesa lì ci sarebbe stata. Le opere dei credenti, a volte anche noi credenti, diventano così importanti, e anche noi a volte diamo più enfasi ad alcuni aspetti del nostro culto. Non sto parlando della salvezza, per carità, ma comunque abbiamo anche noi i nostri gusti, le nostre scelte, le nostre preferenze in tante cose. E in Antiochia c'è stato questo pericolo di spaccare la Chiesa, di dividere la Chiesa, e questo può avvenire in qualsiasi Chiesa di ogni epoca, anche oggi. Nella Chiesa a volte ci sono credenti che hanno preferenze diverse su tante cose, come autori di libri, come musicisti, come predicatori, come inni. A volte ci sono state tensioni più o meno forti per il colore della sala, per le sedie, per l'uso del pianoforte invece dell'organo, l'organo opposto del pianoforte, della batteria, come celebrare la cena del Signore, se farla una volta al mese o farla tutte le settimane, fare il culto di sabato invece di domenica. Tutti questi sono stati reali problemi che io anche conosco in tante, tante chiese. Alcune cose che hanno contribuito alla scissione tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, ci sono state diverse cose, ma la goccia che fece traboccare il vaso e quindi la Chiesa di Occidente si divise dalla Chiesa di Oriente è stato per il pane azimo nella cena del Signore. C'erano diverse cose, come celebrare il giorno della Pasqua, portare la barba, e gli ortodossi credono che il clero deve portare la barba. Insomma, ci sono diverse cosine, ma quello che fece proprio, la goccia che fece traboccare, la cosiddetta goccia, che fece traboccare il vaso, è stato l'uso del pane azimo o dell'ostia, oggi viene chiamata ostia, nella cena del Signore, per commemorare la cena del Signore. La Chiesa d'Oriente voleva il pane lievitato, come facciamo anche noi oggi. La Chiesa Cattolica invece dice no, pane azimo o la cosiddetta ostia. E il 16 giugno 1054 i legati romani scomunicarono il patriarca della Chiesa d'Oriente. E subito dopo il patriarca della Chiesa d'Oriente scomunicò il Papa di Roma. Si sono scomunicati a vicenda. Vedete come piccole cose possono diventare importanti se si portano avanti. Leggo testualmente dal libro Cristianesimo attraverso i secoli, un buonissimo libro. Benché queste e altre questioni simili possano ora apparire insignificanti, esse erano in quel periodo di grande importanza per ambedue i rami della Chiesa. Per ambedue i rami della Chiesa. Io credo che, fratelli, nessuna Chiesa è immune da questi pericoli, perché siamo diversi, abbiamo gusti diversi, l'abbiamo detto, e a volte anche nella Chiesa ci sono pareri diversi. Anche oggi, fuori dalle nostre sale, se non scriviamo forse in caratteri d'oro, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro per essere una vera Chiesa del Signore, per essere veri credenti del Signore. Qualche anno fa venne un fratello in questa comunità e la sua missione, mi disse dopo parlando fuori, la sua missione era quella di girare le chiese e dire ai responsabili delle chiese che le donne non avevano più l'obbligo di portare il velo nelle riunioni. E io ho detto, guarda fratello, ma spreca il tuo tempo, usa il tuo tempo, non posso, usa il tuo tempo per andare a evangelizzare, non per andare a mettere sottosopra le chiese. Vai a evangelizzare, ma non andare nelle chiese a dire che non siamo più obbligati a mettere il velo. Alcuni preferiscono pregare in un certo modo, chi vuole pregare in piedi, chi in ginocchio, chi vorrebbe i messaggi più corti, più lunghi, io sto imparando su questo. ci sono persone che dicono che devi parlare in lingue per avere lo Spirito Santo, altri bisogna essere battezzati e via dicendo. Troviamo una sfumatura enorme di varie pratiche, di varie cose che più o meno vengono sottolineate e portate avanti da alcune chiese. E poi oggi con internet, addirittura con internet, non c'è più bisogno di girare in chiesa a dire certe cose. Basta un blog, basta scrivere su Facebook qualcosa e tutto il mondo lo sa. e ci sono persone che si colpiscono, credenti evangelici che si colpiscono uno all'altro perché uno fa delle cose, uno fa delle recite in chiesa che non vanno bene, quell'altro fa questo, l'altro fa quell'altro, e poi sotto gli occhi, questo è brutto di tutta la situazione, sotto gli occhi di tutti, perché tutti quanti, credenti e non credenti, vanno a leggere questi blog di noi evangelici che ci diamo addosso l'uno con l'altro. Questa è veramente una tristezza. I conflitti emergono nelle nostre comunità, forse per la paura di venire meno a qualche comandamento del Signore, ma grazie a Dio che abbiamo la Sua parola e le persone che sono guidate dallo Spirito Santo e che leggono la Sua parola riescono a superare le difficoltà, i contrasti che ci sono. Come hanno risolto i problemi Paolo e Barnaba? Sono andati a Gerusalemme, sono andati a parlare con gli apostoli, con gli anziani che c'erano a Gerusalemme. E loro hanno trattato, hanno discusso insieme, hanno chiesto allo Spirito Santo la guida di quello che si doveva fare. Certo, era una cosa comunque transitoria, non era ancora totalmente completa, ma comunque lo Spirito Santo per quel momento, secondo le necessità e i problemi che hanno sorto in quella situazione, in quella circostanza, li ha guidati. Poi adesso non voglio andare avanti perché sarà l'oggetto di studio, di riflessione di chi porterà i messaggi dopo di me, perché prosegue, cioè il primo concilio di Gerusalemme, e quindi si tratteranno un po' queste cose. Noi credenti dobbiamo stare molto attenti a non creare divisioni e spaccature all'interno della Chiesa locale. Dobbiamo imparare ad affrontarli con rispetto, portando avanti la verità che troviamo nella parola di Dio, cercando l'unità e la comunione di ogni credente. Questo è il nostro dovere. Dobbiamo avere pazienza e sopportare i deboli, quelli che non la pensano come noi che possiamo dire ma guarda lo puoi fare e l'altro no, non lo faccio. Ecco, dobbiamo sopportare, fare a meno forse noi di qualche nostra convinzione per non scandalizzare il più debole. E so che per esperienza che questo non è molto facile, ma dobbiamo provarci, dobbiamo usare il modello biblico, dobbiamo coinvolgere gli anziani della Chiesa, dobbiamo chiedere lumi, dobbiamo chiedere, dobbiamo studiare, dobbiamo approfondire le scritture per capire qual è la volontà di Dio. Grazie a Dio, insomma, non ci sono stati mai grossi problemi dottrinali nella nostra Chiesa. C'è stato qualche screzio, qualche problema, chi la vedeva in un modo, chi in un altro, chi... Insomma, vabbè. Però voglio dire che, comunque sia, ne siamo usciti fuori, grazie a Dio, dando veramente il Signore. Terzo punto, le gioie della Chiesa. Ho voluto lasciare questo versetto alla fine, trattare questo versetto, questo tema alla fine, proprio perché potessimo lasciare questa sala con qualcosa di positivo. Non mi andava così di lasciarci con questi problemi, spaccature, divisioni, amarezze che ci sono nella Chiesa, che purtroppo avvengono, dobbiamo essere preparati, non dobbiamo scandalizzarci se avviene, ma comunque avvengono. Ma qui c'è una cosa molto bella. E notiamo che in questi due episodi i giudaizzanti di Antiochia e i giudaizzanti di Gerusalemme creano problemi e amarezza, discussione, quantomeno discussione nella Chiesa. Però tra questi due gruppi c'è una fase in cui dice la scrittura ed essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Ora possiamo immaginare che Paolo e Barnaba si incamminano, Antiochia da Gerusalemme, insomma, distava qualche chilometro, devono passare nella Fenicia, devono passare la Samaria, e lì incontravano i credenti, le chiese che si erano formate nel frattempo, e cosa fanno? Paolo e Barnaba raccontano loro le belle cose che erano successe. E questa è una cosa meravigliosa. Questo atteggiamento di Paolo, di Barnaba, è qualcosa di meraviglioso, di molto bello, che dovrebbe veramente ispirare anche noi credenti oggi. Paolo e Barnaba potevano sottolineare ai credenti che incontravano, man mano che camminavano, le difficoltà che c'erano state con questi giudaizzanti. Antiochia, sapete, Antiochia, ci sono questi giudaizzanti che dicono così, ma noi, potevano in qualche modo attaccare questi giudaizzanti, potevano parlare male di loro, potevano criticarli, avrebbero potuto difendere la loro causa davanti a questi credenti per dire: noi abbiamo ragione, voi dovete sostenerci in questa lotta, no? Potevano dire di così, potevano lamentarsi di quello che stava succedendo, di questi giudaizzanti, invece no. Invece loro non fanno niente di tutto questo. Che cosa fanno? Parlano delle cose belle che il Signore aveva fatto attraverso il loro ministero. Non una sola parola, non una sola parola di critica verso i giudaizzanti. E sono sicuro, fratelli, che avevano raccontato a queste persone delle storie meravigliose. Possiamo immaginarci Paolo e Barnaba che quando incontrano questi credenti, magari mangiavano insieme e raccontavano questi fatti, forse avevano raccontato di quei pagani che avevano lasciato i riti pagani per unirsi al cristianesimo. Avranno raccontato come molti di questi avevano avuto i propri familiari contro e che comunque sono andati avanti, fedeli nella chiamata del Signore. Probabilmente avranno raccontato come quella giovane ragazza ha dovuto lasciare il proprio ragazzo che non era credente, che era rimasto pagano, in mezzo a tanta sofferenza, alle lacrime, pur di seguire Cristo e la volontà di Dio. Avranno forse raccontato come molti che rubavano, e dopo la loro conversione, non rubavano più. Chi diceva menzogne, non diceva più menzogne, diceva sempre la verità. Forse avrà raccontato di chi era alcolizzato e che erano diventati sobri. Forse avranno raccontato di uomini violenti che sono diventati agnellini per la grazia di Dio. Forse avranno raccontato di uomini che si sono messi al servizio della Chiesa per servire il Signore, forse come anziani, forse come diaconi, forse come collaboratori in qualche attività, non so se c'erano gli scout a quel tempo, mettiamoci pure questi, sto ipotizzando naturalmente, no? Avranno raccontato sicuramente quando queste persone che si sono convertite si sono battezzate. L'altro giorno Daniele cercava un disco, mio figlio, e questo disco non l'ho trovato, quindi c'erano dei dischi senza scritto niente sopra, i famosi dischi che poi lo farò e poi alla fine non scrivi mai quello che contiene il CD, e infilavo e intanto mi apparivano i battesimi della nostra chiesa. Jonathan, Luca, e sentivo le loro testimonianze, Massimo Piccinini, Samantha, alcune persone non ci sono più, ma sentire le loro testimonianze, le loro lacrime e la gioia della Chiesa nel sentire queste testimonianze. E penso che Paolo e Barnaba a questi credenti che raccontavano mentre si avviavano a Gerusalemme, raccontavano di queste belle testimonianze. Non avevano il CD. Lo raccontava una voce. E chissà quante belle storie Paolo e Barnaba, come la tua, simile alla tua e alla mia, avranno raccontato a questi credenti: ma sai, c'era questo fratello, questa sorella che era così, 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 e poi è diventato, grazie a Cristo, è diventato quello che oggi è diventato. Storie uguali, simili alla mia e alla tua. Resta il fatto che la scrittura dice che queste cose che raccontavano Paolo e Barnaba suscitarono grande gioia a una parte della Chiesa. No. Cosa dice? Tutti. Quindi non c'erano fazioni, non c'erano chi la pensava in un modo o la pensava in un altro. Tutti gioivano. si rallegravano della conversione di questi uomini. Qui, fratelli, il racconto di Paolo e Barnaba era superiore a qualsiasi altro scritto. Qui non c'era Camilleri, non c'era Pirandello, Umberto Eco, non c'era Italo Calvino, che per la bellezza dei messaggi che questi due discepoli raccontavano a questi credenti. Erano molto, ma molto superiori come risultati, come gioia, come trasformazione, come miracoli per la potenza del Signore Gesù. La Chiesa deve nutrirsi di queste gioie, fratelli, anche oggi dobbiamo nutrirsi di queste gioie. In questo dobbiamo imparare dagli angeli. Cosa facevano gli angeli quando uno si convertiva? Facevano gran festa, così vi dico, è Gesù che parla, beh, gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E allora, fratelli, anche noi dobbiamo gioire. Ci sono i problemi, ci sono le differenze, ci sono le amarezze e le difficoltà, questo non ce le toglie nessuno, ma abbiamo delle gioie nella Chiesa. E queste gioie sono la salvezza delle persone. Aspettiamo la gioia di vedere tuo padre salvato, tua madre salvata, vedere tuo fratello salvato, i tuoi figli salvati, il tuo amico, i tuoi vicini di casa, i tuoi figli, i tuoi nipoti salvati. Quella sarà la gioia della Chiesa. Aspettiamo questi momenti, fratelli. Vogliamo gioirci insieme agli angeli e fare più baccano di loro. Vogliamo rallegrarci per la salvezza di ogni credente. Il 14, concludo, il 14 ottobre 1987 in un paese del Texas una piccola bambina di 18 mesi, Jessica McClure, cadde in un pozzo largo appena 20 centimetri, quindi una cosa già così, a una profondità di circa 7 metri. Si decise di scavare un pozzo parallelo per raggiungere la bambina, che era impossibile raggiungere con le attrezzature che avevano, e usarono una macchina, per la prima volta una macchina speciale che scavava attraverso la forza dell'acqua pompata a forte atmosfera, a tanta pressione, e fecero questo buco, questo pozzo parallelo. Tutti gli americani guardavano in TV le fasi di questo salvataggio, le chiese pregavano per la salvezza di questa bambina Jessica, e dopo 2 giorni di intenso lavoro i soccorritori riescono a raggiungere il corpo della bambina e poi risalvano con il corpo della bambina ancora vivo. E ci fu un'esplosione di gioia. Tutta l'America tirò un sospiro di sollievo e tutti coloro che erano lì intorno si rallegravano e gioivano perché una bambina era stata salvata. Quanto più noi, fratelli e sorelle, quando un peccatore si ravvede, quando viene salvato dai pozzi del peccato e della ribellione, dobbiamo fare gran festa e rallegrarci. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu non ci prometti sempre che splende sempre il sole sopra la nostra testa, Signore, per via di tante cose, per il mondo, per il peccato, ma a volte anche per il peccato, per la nostra testardaggine, la nostra carnalità che alberga nei nostri cuori. E a volte, Signore, creiamo dei problemi, creiamo delle spaccature, non ci vanno bene tante cose. Tu, Signore, ci hai avvertiti e ti ringraziamo perché tu ci hai dato anche questi bei esempi, Signore, che non hai voluto cancellare dalla parola di Dio, ma l'hai voluto proprio lasciare affinché noi imparassimo da questi come comportarci nella casa di Dio. Dacci saggezza, sapienza, Signore, quella tolleranza per le dottrine secondarie, per le pratiche, che, Signore, non aggiungono, non tolgono nulla, Signore, alla salvezza. Ma, Signore, facci essere molto attenti, fermi, per quanto riguarda la salvezza solo per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. Signore, grazie anche per questi bei esempi di come Paolo e Barnaba, Signore, raccontavano e inducevano la Chiesa a rallegrarsi, a dare gloria al tuo nome per la salvezza, per la conversione dei credenti. Fa che anche in questa comunità, Signore, possiamo assistere a tante conversioni, Signore. Per primi quelli dei nostri familiari, dei nostri amici, dei nostri colleghi e così via, Signore, fino a raggiungere tutto il resto del mondo. Signore, dacci questa forza, questa potenza. Signore, dacci anche di avere questo impegno, Signore, nella nostra vita, affinché possiamo rallegrarci e aggiungere alla tua famiglia, Signore, per la tua grazia, altri fratelli e sorelle. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. Amen.